qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran fornire analisi è fuori dai doveri dell'AIEA in base agli accordi nucleari. Normalizzazione Marocco regime sionista, protesta dei palestinesi. L'occupazione sionista divora terreni, 86 famiglie minacciate di sfratto a Quds. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Davud dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Ho il piacere di presentarvi la programmazione del mattino di oggi, venerdì 11 dicembre 2020. L'ambasciatore permanente dell'Iran presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna ha ricordato che fornire qualsiasi forma di valutazione e analisi sulle attività nucleari dell'Iran è al di fuori dei doveri dell'AIEA in base agli accordi nucleari o JCPOA. Secondo l'agenzia IRNA, l'ambasciatore Kazem Gharibabadi lo ha ricordato attraverso un messaggio Twitter dopo che il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, intervistato da Sky News, aveva interpretato come deviazione dagli accordi nucleari l'attuazione della legge approvata dal Parlamento iraniano sulla questione nucleare. La legge prevede l'avvio dell'arricchimento presso il sito del martire Ahmadi Roshan a Natanz qualora le sanzioni illegali contro l'Iran non vengano abolite nel giro dei prossimi 3 mesi. Gharibabadi ha ricordato che in base agli accordi nucleari il dovere dell'AIEA è quello di effettuare le ispezioni e fornire rapporti aggiornati sulle attività iraniane, ma non quello di fornire analisi e interpretazioni. Passiamo agli esteri. Il Marocco e il regime che occupa la Palestina hanno raggiunto con la mediazione USA un accordo per la normalizzazione delle loro relazioni, suscitando nuovamente sdegno nel mondo islamico dopo la mossa a fine di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan a partire dall'agosto scorso. Ad annunciarlo il presidente americano attraverso il suo profilo Twitter, che ha sostenuto che l'accordo sia una grande svolta per la pace in Medio Oriente. La Casa Bianca ha emesso una nota spiegando che la normalizzazione è stata concordata in una conversazione telefonica tra Trump e il re del Marocco Mohammed VI. Secondo tale nota, il Marocco è stato disposto alla normalizzazione in cambio del riconoscimento USA della sovranità marocchina sul Sahara occidentale. Il movimento per la resistenza palestinese Hamas ha duramente condannato la normalizzazione Tel Aviv-Rabat definendola un peccato politico. È un peccato politico che non aiuta la causa palestinese e incoraggia l'occupazione a continuare a negare i diritti del nostro popolo, ha ricordato il portavoce di Hamas Hazem Qassem. Il movimento palestinese della Jihad Islamica ha definito le recenti normalizzazioni una vergogna per i leaders di quei paesi arabi che le hanno firmate. E a proposito di negazione dei diritti dei palestinesi, almeno 86 famiglie stanno affrontando la minaccia di sgombero forzato nel quartiere Batn al-Hawa di Quds, Gerusalemme, mentre il regime sionista ha intensificato la pressione su di loro affinché demoliscano le loro case con il pretesto che non hanno le necessarie licenze edili, secondo quanto riferito dai media locali. Il Comitato Popolare per le Famiglie di Batn al-Hawa ha invitato le persone a riunirsi per la preghiera del venerdì nella tenda di protesta nel quartiere per condannare la decisione delle forze del regime di Tel Aviv di sfrattare 86 famiglie che vivono in casa la cui proprietà è rivendicata da un'organizzazione coloniale estremista sionista dal nome Ateret Kohanim. Al momento tre famiglie stanno affrontando uno sfratto imminente dopo che il tribunale distrettuale sionista ha respinto la loro petizione contro una sentenza che li obbligava a consegnare le loro proprietà all'organizzazione coloniale. In una dichiarazione congiunta rilasciata dal Centro Informazioni di Wadi al-Hilwa e dal Comitato di Batn al-Hawa, il Tribunale Distrettuale ha respinto la petizione presentata dalle famiglie Dowaich, Ode e Shueiki. La dichiarazione afferma che le case delle famiglie consistono in due edifici che fanno parte del piano di Ateret Kohanim, l'organizzazione coloniale estremista sionista, di impossessarsi di 5.200 metri quadrati di terre di Batn al-Hawa, sostenendo che il locale appartenesse agli ebrei yemeniti nel 1881. È solo di questione di tempo la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita, lo ha sostenuto il genero nonché consigliere del presidente Trump Jared Kushner dopo l'annuncio della normalizzazione tra il regime assassino di Tel Aviv e il Marocco. A questo punto è inevitabile una normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita, anche se sui tempi dell'intesa si deve lavorare, ha spiegato Kushner ai giornalisti, aggiungendo che ciò richiederà una forte leadership statunitense nella regione. E il capo negoziatore del governo di salvezza nazionale dello Yemen, il governo formato dai rivoluzionari, ha dichiarato che l'Arabia Saudita si è separata dal mondo islamico e dalle sue questioni, come quella della Palestina. In un tweet, il capo negoziatore yemenita Mohammad Abdus Salam ha reagito alle parole del genero e consigliere di Trump Jared Kushner, che aveva definito solo questione di tempo la normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. L'esponente yemenita ha fortemente criticato il silenzio della monarchia saudita dopo le parole di Kushner, che risultano come una tacita approvazione. Abdus Salam ha ricordato: un governo che sostiene di essere arabo e islamico non può giustificare le relazioni con il regime che occupa la Palestina e ogni azione in questo senso è da condannare. Ci spostiamo in Europa. Il futuro di Cuba non è deciso da Washington. Con questa parola d'ordine si è tenuta una manifestazione davanti al Consolato degli Stati Uniti a Milano per chiedere la fine del blocco imposto contro Cuba. Basta con il blocco statunitense contro Cuba e fine della guerra economica contro Cuba, hanno chiesto con forza i manifestanti radunatisi presso la sede diplomatica statunitense nella città lombarda. Il criminale blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba provoca danni irreparabili e con l'amministrazione Trump ha avuto una recrudescenza. In un documento elaborato dal Ministero degli Esteri cubano si legge che da aprile 2019 a marzo 2020 il blocco ha causato perdite a Cuba pari a dollari 5,57 miliardi. Ciò rappresenta un aumento di circa 1,22 miliardi di dollari rispetto al periodo precedente. Per la prima volta l'ammontare totale dei danni causati da questa politica in un anno supera la barriera dei 5 miliardi di dollari, il che dimostra fino a che punto il blocco si sia intensificato in questa fase. I danni calcolati non includono le azioni del governo degli Stati Uniti nel contesto della pandemia di Covid-19, poiché il periodo in esame si ferma a marzo 2020. I manifestanti hanno chiesto inoltre di restituire il territorio occupato illegalmente della base navale di Guantanamo e il rispetto dei diritti umani del popolo della nazione caraibica, la sua sovranità, indipendenza e il progetto di democrazia socialista. E sempre in Europa, al Consiglio europeo, i leader europei hanno trovato l'accordo sulle conclusioni, sulle relazioni UE-USA e sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia. Lo ha twittato il portavoce del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno deciso di prorogare le sanzioni contro Mosca fino al 31 luglio 2021. Le misure erano state introdotte nel 2014 in risposta all'annessione della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia ai danni dell'Ucraina. Italia torna allo Stato nella gestione delle acciaierie dell'ex Ilva, ArcelorMittal e Invitalia. Hanno firmato in serata l'accordo che consente alla società controllata dal MEF di entrare al 50% per poi salire al 60% nella compagine azionaria della AM Invesco, che ha in gestione gli impianti siderurgici in Italia. L'accordo tra ArcelorMittal e Invitalia prevede un aumento di capitale di AM Invest Co. Italy S.p.A. per 400 milioni di euro, che darà a Invitalia il 50% dei diritti di voto della società. A maggio del 2022 è programmato poi un secondo aumento di capitale che sarà sottoscritto fino a 680 milioni da parte di Invitalia e fino a 70 milioni da parte di ArcelorMittal. Al termine dell'operazione, Invitalia sarà l'azionista di maggioranza con il 60% del capitale della società, avendo ArcelorMittal il 40%. L'accordo fra Mittal e Invitalia per il passaggio del controllo dello stabilimento di Taranto prevede un articolato piano di investimenti ambientali e industriali. Sarà tra l'altro avviato il processo di decarbonizzazione dello stabilimento con l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno. L'accordo fra Arcelor Invitalia per il passaggio di controllo dello stabilimento di Taranto prevede il completo assorbimento nell'arco del piano dei 10.700 lavoratori impegnati nello stabilimento. Infine, Brexit, c'è una forte possibilità che Regno Unito e Unione Europea non raggiungano un accordo commerciale sul post-Brexit, lo ha detto a Downing Street il premier britannico Boris Johnson, dicendosi tuttavia pronto a recarsi a Bruxelles, Parigi o Berlino per trovare un'intesa. Penso che dobbiamo essere molto chiari sul fatto che c'è una forte possibilità che avremo una soluzione che è molto più simile ai rapporti tra Australia e Unione Europea piuttosto che tra Canada e Unione Europea. Questo non significa che sia una brutta cosa, ha sostenuto Johnson. Cari amici, grazie per l'attenzione e a tra poco con il commento di oggi. La fine del predominio del dollaro sull'economia iraniana. Da tempo le campane suonano a morto sul dominio del dollaro, da quando l'argomento della de-dollarizzazione è uscito fuori dai blog per essere pronunciato in circoli ufficiali e il resto del mondo comincia ad abituarsi all'idea che è tempo di de-dollarizzazione. Il predominio economico globale degli USA è in calo dal 1998, sostengono gli economisti, ben prima della crisi finanziaria globale. Una gran parte di questo declino ha effettivamente avuto poco a che fare con le azioni degli Stati Uniti, ma piuttosto con il dipanarsi della lunga anomalia economica di un secolo. Secondo le statistiche, 47 paesi del mondo nel quadro dei contratti, accordi bilaterali e multilaterali con altri paesi stanno concludendo operazioni in base a monete nazionali, considerata la tendenza del dollaro nelle transazioni mondiali gradualmente sempre più debole. Tra i sostenitori della prima fase della dedollarizzazione c'erano la Cina e l'Iran, mentre la Cina ha continuato a lavorare stringendo accordi di interscambio diretto di valute con vari paesi, dal Canada al Qatar alla Malaysia, allargando la cerchia dei paesi interessati a inserire i renminbi, lo yuan cinese, tra le sue riserve ufficiali. L'Iran ha quasi completamente eliminato il dollaro USA dalle sue riserve e non sta più utilizzando i dollari nel commercio estero.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam. Come ben ricorderete, nella puntata precedente abbiamo detto che uno dei problemi principali delle società occidentali è la profonda crisi di identità tra i giovani e le nuove generazioni, dove tutti i mezzi di comunicazione, direttamente e indirettamente, incitano i ragazzi a cercare di realizzare la propria vita allontanandosi dalle proprie radici culturali e familiari. Come testimoniano le prime pagine dei quotidiani occidentali, la ricerca delle cosiddette libertà estreme molto spesso spinge i più giovani a voler trasgredire a tutti i costi pur di provare nuove e fortissime sensazioni, le quali, essendo basate sui principi nettamente materialistici, non possono rafforzare in alcun modo le relazioni più sane, tra cui quelle coniugali o familiari. La propaganda, infatti, sfrenata di rompere gli schemi tradizionali e la promozione della libertà illimitata hanno cambiato il corso della vita dei giovani nelle società moderne, modificando notevolmente la scala dei valori e dell'etica, accelerando così il livello della deviazione tra le nuove generazioni molto rapidamente.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24, tutta la settimana. Potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Il ribasso del livello della legislazione dei matrimoni tra i giovani, così come la crescita delle turbulenze familiari e la piaga dei divorzi rapidi e facili, provano in maniera schiacciante come purtroppo le basi della vita familiare si sono sgretolate in gran parte dei paesi occidentali. Nel 586 d.C., in seguito a dei dibattiti sulla questione della posizione della donna, l'episcopato francese decretò: «La donna è un essere umano, ma ella è stata creata per servire l'uomo». Tali considerazioni assurde hanno dato vita alla propaganda antireligiosa degli illuministi dell'epoca, che accusavano la Chiesa e ingiustamente anche la religione ad essere contraria al principio dell'uguaglianza intellettuale, spirituale ed esistenziale tra gli esseri umani. Non molto tempo fa, e fino al XVIII secolo, le leggi dei paesi europei, definiti da loro stessi come gli stati civilizzati, privavano ancora le donne di ogni diritto di proprietà. Secondo la legge promulgata in Inghilterra, verso il 1850, le donne non venivano considerate come cittadini e non avevano alcun diritto di proprietà, al punto di non avere alcun diritto neanche sui propri abiti, in quanto non appartenevano a loro, bensì ai loro mariti. Secondo l'ordine decretato in Inghilterra da Enrico VIII, le donne, in quanto inferiori all'uomo intellettualmente, non avevano il diritto di leggere i testi sacri. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate! Thank you.